Il 1917 fu anche l'anno della svolta decisiva sul piano militare, una svolta determinata dall'intervento degli Stati Uniti a fianco delle potenze dell'intesa. Fin dal 1914 gli Stati Uniti avevano attivamente sostenuto la Gran Bretagna con rifornimenti in armi, materiali e derrate alimentari. Per questo motivo i convogli americani sull'Oceano Atlantico venivano bersagliati dagli attacchi dei sottomarini tedeschi. L'opinione pubblica americana non voleva impegnarsi direttamente contro la Germania, ma a spingere gli Stati Uniti all'entrata in guerra furono proprio i ripetuti siluramenti in mare di mercantili statunitensi e anche di navi passeggeri come il piroscafo britannico Lusitania, affondato con oltre 1000 persone. Il 6 aprile 1917 il presidente Thomas Wilson si decise a dichiarare guerra alla Germania e in seguito all'Austria-Ungheria. Per la prima volta la potenza americana interveniva negli affari europei, contravvenendo al suo tradizionale isolazionismo. Wilson giustificò quella scelta sostenendo che in Europa si stava combattendo una guerra tra democrazia e gli antichi regimi, legati ad una politica autoritaria. Oltre alle regioni ideali, giocarono anche interessi economici e il desiderio statunitense di ottenere il rango di grande potenza mondiale. Fu una scelta decisiva. La forza militare ed economica degli Stati Uniti spostò in misura determinante l'equilibrio delle forze in campo e orientò così l'esito finale della guerra. Neanche l'uscita di scena della Russia riuscì a ristabilire l'equilibrio infranto. L'impero zarista in guerra al fianco di Gran Bretagna e Francia nell'ottobre 1917 venne sconvolto dalla rivoluzione bolscevica. Il 3 marzo 1918 la nuova Russia, guidata da Lenin, firmò a Brest-Litovsk, una località sul confine polacco, l'armistizio con la Germania. La fine delle ostilità sul fronte russo permise alle truppe tedesche, là attestate, di essere riposizionate a ovest, in particolare sul fronte italiano, ritenuto l'anello debole dello schieramento dell'intesa. Così rinforzati, il 24 ottobre 1917, gli austriaci sfondarono il centro dello schieramento italiano a Caporetto, un villaggio tra Friuli e Slovenia, tentando poi l'accerchiamento. L'esercito italiano riuscì a sottrarsi a quella manovra, ma nella ritirata si persero 400.000 uomini, tra morti, feriti e dispersi, e gran parte dell'artiglieria. L'intero Friuli cadde in mani nemiche, mentre molti reparti, privi di ordini, si arrendevano al nemico senza combattere. L'esercito austro-ungarico penetrò in profondità nella pianura veneta, si temeva ormai che dilagasse nella pianura padana, fino a Milano. L'intero Stato italiano parve sul punto di liquefarsi, ma proprio nel momento più difficile l'Italia seppe trovare unità e coesione. A fine ottobre a Roma si costituì un governo di unità nazionale presieduto da Vittorio Emanuele Orlando e appoggiato, vista l'eccezionalità del momento, da quasi tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Nel frattempo il comandante in capo Cadorna era stato sostituito dal generale Armando Diaz, che adottò una tattica più realistica ed efficace. Il 9 novembre 1917 venne costituita una nuova linea di resistenza tra il fiume Piave e l'altopiano di Asiago, dove si attestò l'esercito italiano. Nelle settimane successive gli austriaci scatenarono diverse offensive a cui gli italiani resistettero a fatica. Per colmare i vuoti furono utilizzati per la prima volta i ragazzi del 99, combattenti giovanissimi. Gli imperi centrali, Austria e Germania, erano militarmente ancora forti, ma per loro il costo economico e sociale del conflitto stava diventando insostenibile. I rifornimenti per le truppe erano sempre più scarsi e a raggiungere il fronte erano soldati giovanissimi e inesperti. All'interno, dopo 4 anni di guerra, le popolazioni erano psicologicamente stremate e quasi ridotte alla fame. Nei primi mesi del 1918 Germania e Austria lanciarono le loro ultime quasi disperate offensive. I tedeschi furono però respinti ancora sul fiume Marna dagli anglo-francesi, sorretti da uomini e mezzi americani. Tuttavia, fino alla fine del conflitto, le truppe tedesche rimasero attestate in territorio francese, perciò la Germania avrebbe sostenuto in seguito di non essere stata sconfitta dalla Francia. Decisiva risultò invece la vittoriosa offensiva italiana contro gli austriaci. Dopo aver superato il Piave, sfondando le linee austriache, l'esercito italiano avanzò nella pianura veneta fino a sbaragliare il nemico a Vittorio Veneto il 24-30 ottobre del 1918. Il 3 novembre il tricolore entrò trionfalmente a Trento e Trieste. Il giorno successivo, 4 novembre 1917, l'Austria firmò l'armistizio a Villa Giusti presso Padova. In Germania la marina si ammutinò e in molte città scoppiarono molti rivoluzionari, sull'esempio sovietico. L'imperatore Guglielmo II abbandonò Berlino e fu proclamata la Repubblica. L'11 novembre 1918 il nuovo governo tedesco accettò l'armistizio. Il primo conflitto mondiale era terminato, lasciando sul terreno più di 8 milioni di morti. La Grande Guerra, così in Italia fu chiamata la Prima Guerra Mondiale, terminata nel novembre del 1918, si rivelò un conflitto assai diverso e peggiore di tutti quelli combattuti in precedenza. In primo luogo, essa si lasciò alle spalle un bilancio di vite umane senza precedenti. Almeno 5 milioni di vittime civili, 20 milioni di feriti gravi. Da parte italiana si ebbero 680.000 soldati caduti al fronte, oltre a un altissimo numero di feriti. A questi numeri vanno aggiunte le immense distruzioni materiali che il conflitto aveva provocato in tutto il continente europeo. Nel 1914 i governi e gli alti comandi erano convinti che le operazioni belliche sarebbero state brevi, di portata limitata, perciò pianificarono una tradizionale guerra di movimento. Tale previsione però si dimostrò clamorosamente sbagliata. Fin dal primo inverno, infatti, il conflitto si trasformò in una sfibrante guerra di posizione e di logoramento, combattuta essenzialmente nelle trincee. Inevitabilmente, quindi, i tempi del conflitto si allungarono moltissimo. Anche gli spazi si dilatarono. La Grande Guerra coinvolse infatti non solo l'Europa, ma anche l'Africa settentrionale, il Medio Oriente, il Mar Rosso, l'Oceano Atlantico. Inoltre, per la prima volta, dopo lunghi tentennamenti, scesero in campo gli Stati Uniti, impegnati in combattimenti lontani dal suolo americano, una novità di grande significato. La Prima Guerra Mondiale impegnò enormi risorse in uomini e materiali, divenne perciò anche una guerra economica. La vittoria fu assicurata ai contendenti capaci di mobilitare i mezzi maggiori, produzione di acciaio, trasporti, rifornimenti di carburante, scorte alimentari, tutto era finalizzato allo sforzo bellico. In questa chiave risultò decisivo l'intervento degli Stati Uniti a fianco dell'Intesa. Un'altra novità della Grande Guerra fu il salto di qualità della tecnologia militare, conseguenza del progresso tecnico prodotto dalla seconda rivoluzione industriale. Il perfezionamento delle armi tradizionali mise a disposizione degli eserciti artiglieria pesante, fucili a ripetizione, mitragliatrici automatiche che rendevano molto sanguinosi gli assalti alle trincee. Inoltre furono adottate armi del tutto nuove come le autoblindo, i carri armati, gli aerei da combattimento, i sottomarini, ma le armi più terribili furono i gas tossici utilizzati per soffocare i soldati nemici nelle trincee. Sul piano umano l'adozione della leva militare obbligatoria coinvolse la più alta quantità di combattenti dall'inizio della storia umana. Si trattò del primo vero conflitto di massa. Esso assorbì l'intera popolazione, in quanto oltre ai soldati al fronte anche i civili furono mobilitati nella produzione di armi e materiali. Tra costoro vi erano moltissime donne che sostituirono nelle industrie, nei servizi pubblici, gli uomini partiti per il fronte. Anche questa novità ebbe grande importanza sociale. La guerra di trincea si rivelò molto più logorante delle precedenti guerre di movimenti per i soldati. Intaccò presto non solo il loro fisico, ma anche e soprattutto il loro morale. Molti soldati al fronte caddero preda della depressione e dell'apatia, altri assunsero atteggiamenti di rifiuto e di insubordinazione, che si concretizzarono in diserzione, automutilazione e talora in ribellioni collettive. Per esempio in Francia, nel 1917, dopo che le offensive del generale Nivelle provocarono 200.000 morti senza alcun risultato tangibile, si ebbero episodi di insubordinazione che coinvolsero interi reggimenti. L'ordine fu riportato a fatica dal nuovo comandante in capo Pétain. Ma anche nell'esercito italiano la massa dei soldati contadini, partiti sull'onda dell'entusiasmo popolare e coinvolti loro malgrado in un'esperienza allucinante, finì per concepire un sordo rancore verso chi li aveva gettati in quel carnaio. Le macerie lasciate dalla guerra non erano solo morali e materiali, ma anche politiche. Per l'Europa del 1919 si poneva l'urgente problema di una ricomposizione civile dopo tanta disumanità e in primo luogo il problema di una pace giusta. Nei 4 anni di guerra i governi avevano gestito poteri straordinari, ma ormai bisognava tornare alla politica normale, alle sue regole, un'impresa difficilissima dopo le tensioni e l'aggressività scatenate per troppi anni. Non solo, una pace duratura richiedeva di dare soddisfazione a tanti popoli, da molto tempo soggetti a paesi stranieri. Per risolvere le questioni aperte, nel gennaio 1919 si aprì a Versailles, in Francia, la conferenza di pace per decidere quale assetto dare all'Europa dopo la disgregazione di ben 4 imperi, austriaco, tedesco, russo e turco. A incontrarsi furono però solo i rappresentanti dei paesi vincitori, gli sconfitti vennero convocati unicamente per firmare i trattati. Il programma del presidente americano Wilson era decisamente democratico, bisognava rispettare a suo avviso le aspirazioni dei diversi popoli e lasciare quindi che decidessero sotto quale autorità vivere. Era il cosiddetto principio di autodeterminazione dei popoli, secondo il quale ogni popolo ha il diritto di scegliere autonomamente il proprio governo e nel caso sia sottoposto a dominazione straniera di ottenere l'indipendenza. Tale principio venne esposto nel famoso documento dei 14 punti. Il punto di vista di Wilson però era troppo avanzato. Francia, Inghilterra e Italia intendevano seguire un criterio più antico ed efficace davanti all'opinione pubblica interna: punire i vinti, impedire loro di riprendersi e spartirsi i territori coloniali. Questo fu il criterio che alla fine prevalse, incarnato in particolare dal capo del governo francese, il vecchio statista Georges Clemenceau. Egli intendeva annientare per quanto possibile la Germania sconfitta, privarla del suo peso politico ed economico e contemporaneamente aumentare l'influenza francese in Europa. Alla fine della conferenza, il 28 giugno 1919, 5 anni esatti dopo l'attentato di Sarajevo, venne firmato il Trattato di Versailles. La Germania ne risultò umiliata. Le fu imposto un notevole ridimensionamento dei confini nazionali, dal momento che l'Alsazia e la Lorena ritornarono alla Francia che le aveva perdute nel 1870. Parigi inoltre ottenne per 15 anni il controllo del bacino carbonifero della Saar. A est diversi territori tedeschi passarono alla Polonia, i possedimenti coloniali tedeschi in Africa furono suddivisi tra Francia e Inghilterra e infine alla nuova Germania repubblicana fu accollato un pesante risarcimento per i danni di guerra, avrebbe dovuto rifondere in 30 anni ben 132 miliardi di marchi oro. Quanto all'Austria-Ungheria, il successivo trattato di Saint-Germain decretò la fine dell'impero asburgico dopo oltre mezzo millennio di storia. Dalle sue ceneri nacquero 4 stati indipendenti, in primo luogo la nuova Repubblica d'Austria, uno stato più piccolo di prima, obbligato da una clausola del trattato di pace a non unirsi in futuro alla Germania. Nacquero poi l'Ungheria, la Cecoslovacchia e infine la Jugoslavia, il cui nome significa paesi degli slavi del sud. In quest'ultima confluirono territori di varia natura: Croazia, Slovenia, appartenente all'ex impero austro-ungarico, la Bosnia-Erzegovina, un tempo possesso ottomano e di recente occupata dall'Austria. Infine Serbia e Montenegro, che invece erano regni autonomi. Più a nord rinasceva come stato indipendente la Polonia, alla quale furono assegnati territori ex austriaci, ex tedeschi, ex russi. Per dare alla Polonia uno sbocco al mare, la città di Danzica non si trovò di meglio che tagliare in 2 porzioni la Germania, separando la Prussia orientale dal resto del paese, il cosiddetto corridoio di Danzica. Dai trattati di pace nacquero in totale ben 26 nuove nazioni, un esito che sembrava allineato al principio di autodeterminazione dei popoli enunciato dal presidente Wilson. La realtà però era diversa dalle apparenze. Molte minoranze non furono rispettati, molti confini furono tracciati non nel rispetto dei diritti delle popolazioni, ma in base agli interessi delle potenze maggiori. La Jugoslavia era un calderone di popoli rivali. Forti minoranze ungheresi si ritrovarono assoggettate alla Romania e minoranze tedesche inglobate in Polonia e in Cecoslovacchia. A garantire a ogni popolo i suoi confini naturali era quasi impossibile a causa delle numerose minoranze insediate in tanti angoli d'Europa. Quella che era uscita dai trattati di pace era una costruzione molto fragile e si preparavano nuovi litigi e aspre rivalità che sarebbero presto sfociati in un'altra rovinosa guerra.